Eccoci qui!
Finalmente venerdì! Finalmente venerdì!
Eccoci qui!
Ok, eccoci qui, ciao a tutti dagli studi di Radio Missione Francescana. Bianca vi manda il suo saluto, ciao Ilaria.
Ciao Bianca, buonasera a tutti.
Ciao Daniele.
Buonasera a tutti.
Ecco, allora abbiamo in collegamento con noi Don Franco Manzi. Buonasera Don Franco.
Io la sento perfettamente.
Ah, ecco, adesso ci sentiamo, adesso la sentiamo anche noi, mi scusi.
Perfetto,
ma...
perfetto.
Buonasera, buonasera, buonasera. Noi stavamo facendo quattro chiacchiere così, tra di noi.
Su che cosa?
Sulla Madonna, pensi un po', sulle apparizioni varie della Madonna, un po' per introdurre l'argomento che lei tratterà in questa oretta che passeremo insieme, che sono appunto le visioni di Fatima, giusto?
Giusto, giusto. Vorrei dare qualche spunto di riflessione teologica prendendo appunto come punto di riferimento le visioni di Fatima, sì.
Ecco, allora prima di incominciare volevo dirle che questa sera Padre Gianni non c'è influenzato, ma abbiamo un degno sostituto che è Fra Emanuele Zanella.
Buonasera, pace bene.
Di conoscerla.
Grazie a lei.
Ecco, allora le do subito la parola perché anche i nostri ascoltatori hanno voglia di sentire quello che ci dirà.
Sì, innanzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori. Io vorrei appunto dare qualche spunto di riflessione teologica sulle visioni di Fatima, partendo anche da un testo che ho scritto, un libro intitolato proprio Fatima, profezia e teologia, edito dalla San Paolo, e sintetizzerei un po' quanto scritto lì per inoltrarmi un po' nel mistero, perché di un mistero si tratta alla fine. Vorrei mettere in luce come sia stato davvero qualcosa di straordinario che dei bambini dai 7 agli 11 anni abbiano resistito per mesi a persone, tra cui i loro stessi familiari, soprattutto la madre di Lucia, che li trattavano come dei bugiardi, degli imbroglioni. come pure è qualcosa di veramente straordinario il fatto che quei tre pastorelli abbiano avuto la forza di ripetere, senza mai contraddirsi, davanti a un mare di credenti, ma anche di curiosi, di increduli, di anticlericali, che la Madonna e i suoi angeli continuavano ad apparire loro. E si resta senza parole quando si viene a sapere, ad esempio, che il sindaco di quella zona, massone, miscredente, nell'agosto del 1917 sottrasse questi tre bambini con un vero e proprio inganno alle rispettive famiglie e andò avanti per ben 3 giorni a spaventarli con delle vere e proprie minacce, anche di morte. Eppure i tre non rinnegarono nulla delle visioni che avevano avuto, anzi riuscirono persino a mantenergli nascosto il cosiddetto segreto che la Madonna aveva affidato loro un mese prima e che appunto questo sindaco cercava di carpire loro. Infine stupisce che tutti e tre i bambini avessero le stesse visioni e noi sappiamo dagli psicologi, dagli psichiatri contemporanei che non sono attestate delle allucinazioni di gruppo, eppure quei tre bambini avevano le stesse visioni, benché solo Lucia riuscisse a comunicare con la Madonna, mentre Giacinta vedeva e ascoltava in silenzio quanto la Madonna diceva e Francesco riusciva soltanto a vedere. Eppure tutti e tre mostravano di avere durante le visioni un senso della realtà differente da quello comune. Voglio dire, in quegli istanti di grazia delle visioni, tutti e tre vedevano l'albero di Leccio in cova di Ria, lì vicino a Fatima, là dove adesso c'è il santuario e la cappellina, vedevano ciò che tutti vedevano, ad esempio quell'albero di Leccio, appunto, ma su quell'albero soltanto loro percepivano delle figure personali che gli altri, pur presenti in quel momento, non riuscivano a vedere. Ma appunto, che cosa vedevano? E prima ancora, vedevano davvero qualcosa di più degli altri? O era tutto frutto di fantasie di bambini incompresi? Insomma, che cosa accadde in quello sperduto villaggio di Fatima, a circa 100 km da Lisbona, tra il 1916 e il 1917? Inizierei dai protagonisti di quegli eventi, di cui sicuramente tanti tra gli ascoltatori hanno sentito parlare oppure hanno letto. Si trattava di tre bambini. Lucia dos Santos, che alla prima visione mariana del 1917 aveva 10 anni, e i suoi due cuginetti, Francesco Marto di quasi 9 anni e Giacinta Marto, la più piccola, di 7 anni. Dal 13 maggio al 13 ottobre del 1917 i tre bambini ebbero 6 visioni della Madonna, una al mese, sempre al giorno 13, tranne ad agosto, quando vennero appunto imprigionati dal sindaco, e allora ebbero la visione qualche giorno dopo. A dire il vero, già l'anno prima i tre avevano avuto 3 visioni, ma di un angelo, l'angelo della pace, l'angelo del Portogallo, come si era presentato. Naturalmente sappiamo tutto questo solo dalle memorie scritte di Lucia, perché non abbiamo scritti né di Francesco né di Giacinta, morti quasi subito, Francesco nel 19 e Giacinta nel 20. Di Spagnola, l'influenza terribile che decimò l'Europa a causa anche della guerra che ne permise la diffusione. Ma a Lucia, diventata suora, il vescovo diocesano chiese di stendere un resoconto dei fatti nel 1935. È la cosiddetta prima memoria, pubblicata, preceduta però da un suo scritto di quando aveva 15 anni. Quindi la prima memoria di Suor Lucia è di ben 18 anni dopo le visioni. Ed è ovvio che, come sempre avviene anche a noi quando pensiamo a un fatto del passato, lo ricordiamo, la memoria, pur nitida, di Suor Lucia, ha avuto un ampio lasso di tempo per rileggere, rimeditare i fatti alla luce della propria esperienza di fede. Lei che diventò prima religiosa e poi divenne monaca, entrò nel Carmelo, e poi alla luce dell'orizzonte più vasto della Chiesa e della società dell'epoca. Quanti fatti anche tremendi capitarono in quegli anni. Un processo, questo della memoria, che continuerà naturalmente anche nei suoi altri cinque scritti, cinque memorie successive a quella prima. Comunque sia, è la quarta delle memorie di Lucia, quella scritta all'inizio del 44, che contiene la terza parte del messaggio della visione del 13 luglio del 17, rimasta fino a quel momento segreta nel suo cuore. Perché rimase segreta per tutto quel lasso di tempo? Non lo sappiamo. Probabilmente io penso per una pedagogia di Dio, ma Lucia semplicemente ripete che fu un ordine del cielo. Sta di fatto che già nella sua terza memoria, stesa nel 1941, la religiosa, avendo ricevuto sempre una richiesta del suo vescovo diocesano e il permesso di Dio, racconta le prime due parti del segreto, vale a dire la visione dell'inferno e le richieste della Madonna di essere devoti al suo cuore immacolato, di consacrarle la Russia e di fare la comunione eucaristica nei primi sabati del mese. Invece, la terza e ultima parte del segreto, secondo cui un papa venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e gli lanciarono delle frecce che uccisero anche tanti preti, tanti cristiani che salivano sulla collina dove c'era il crocifisso, ecco, quest'ultima parte del segreto fu consegnata in busta chiusa da Lucia al vescovo e il vescovo la consegnò soltanto nel 57 all'allora Sant'Uffizio. Ebbene, ciò che riportò Fatima alla ribalta della cronaca, lo sappiamo perché l'abbiamo vissuto, fu che precisamente il cosiddetto terzo segreto di Fatima fu fatto pubblicare nel 2000 da Giovanni Paolo II. A parere del Papa e di tanti altri sulla sua scia, quella profezia si era compiuta nell'attentato fallito contro di lui del 13 maggio del 1981. Certo è che quel giorno dell'attentato fallito coincideva con il 64esimo anniversario della prima apparizione della Madonna Fatima, 13 maggio del 1917. Per il Papa non poteva essere una mera coincidenza, era stata la Madonna a salvarlo dalla morte. Infine, oltre tante lettere di Lucia a sacerdoti, a religiosi, a vescovi, abbiamo soprattutto i preziosi appunti degli interrogatori ecclesiastici dei tre bambini che risalgono proprio al tempo delle ultime visioni mariane nel 1917. Ecco, queste sono le fonti di prima mano che abbiamo. E tra i tanti interrogativi che ci nascono in cuore sentendo tutto questo, io tenterei stasera di rispondere soltanto a questo, che mi sembra radicale. Com'è avvenuto che il mondo di Cristo glorificato, il paradiso, cioè il mondo di Cristo, della Madonna, degli angeli, dei santi, abbia fatto irruzione in quei giorni nelle coscienze di quei tre bambini? A mio parere siamo di fronte a bambini profeti, paragonabili al piccolo Samuele, vi ricordate, di cui si parla nell'Antico Testamento, nel primo libro appunto di Samuele, a cui Dio si manifestò di notte per più volte, e poi divenne un grande profeta Samuele. Ecco, bambini come lui, con un compito profetico e quindi anche con un dono profetico, un carisma, direbbe Paolo, un dono dello Spirito Santo, bambini anche con tutti i loro limiti, con il filtro, diciamo così, della loro personalità. Pensate ad esempio alla sesta e ultima visione del 1917, su cui vorrei soffermarmi stasera con voi. In quel frangente è verosimile, secondo me, che l'equilibrio psichico dei tre bambini sia stato messo a dura prova. Perché? Immaginiamo l'atmosfera. Come attestano tanti giornali portoghesi dell'epoca, quel 13 ottobre, fin dalle prime ore dell'alba, videro una folla di 50.000 persone, fatta di credenti e di miscredenti, di curiosi e di anticlericali, raccolti in quella valle, cova di Ria. Gli stessi pastorelli attendevano da almeno 3 mesi quell'evento. La Madonna gliel'aveva promesso ripetutamente che avrebbe mostrato così a tutti un segno della sua presenza e quindi anche della loro sincerità, che in diversi mettevano in dubbio. I genitori dei veggenti temevano, se non si fosse verificato nulla, quella marea di persone non si sarebbe scatenata contro di loro e i loro figli. Probabilmente la tensione interiore dei piccoli oltrepassò la soglia di sopportazione e nella loro coscienza si sono accese immagini, luci, colori, un po' come quando usavamo quel giochetto da piccolini, il caleidoscopio. Bastava muoverlo e si mischiavano tutte le immagini, i colori, o meglio, per dirla da biblista, come nelle visioni dell'Apocalisse dell'Apostolo Giovanni. Lì 3 bambini videro 3 figure diverse della Madonna, 2 di Cristo, bambino e adulto, e 1 di San Giuseppe. Lucia e Giacinta attestano addirittura di aver sentito la Madonna dichiarare che in quello stesso giorno sarebbe finita la guerra, ma noi sappiamo che la Prima Guerra Mondiale continuò oltre quel 17 ottobre del 1900, quel 13 ottobre del 1917. E infine, stando sempre alle testimonianze dei giornali dell'epoca, si possono anche trovare in internet queste foto dei giornali da leggere, giornali decisamente anticlericali. Tante persone presenti in quella vallata, non tutti a dire il vero, ma tanti, e anche persone a chilometri di distanza da quel luogo osservarono uno strano fenomeno del sole che iniziò, come dicevano i contadini, a ballare in cielo. Un fenomeno che però non fu registrato da alcun osservatorio astronomico, nemmeno quello di Lisbona. Come spiegare? Cosa dire? Io direi, dopo questi flash rapidissimi sui fatti, direi di possiamo dare qualche spiegazione teologica di un mistero che comunque è più grande di noi. Innanzitutto, dalla rivelazione della Bibbia, noi sappiamo che in fondo tutto ciò che di bello, di buono, di vero noi facciamo proviene da Dio. Si dà un'unica eccezione, che è il nostro peccato. Solo il peccato dipende unicamente da noi, ma tutto il resto, soprattutto il bene che facciamo, deriva ultimamente da Dio, dallo Spirito di Dio. Dio che, come dice l'Apostolo Paolo, fa concorrere misteriosamente tutto al bene di coloro che lo amano. Secondo aspetto su cui riflettere, sempre attenendoci alla rivelazione nella Bibbia, così come ci è trasmessa dalla tradizione viva della Chiesa: noi crediamo che lo Spirito Santo, pur continuando a salvaguardare, a valorizzare la libertà delle persone, talvolta decida di intervenire in maniera eccedente rispetto al suo modo solito di agire, attraverso il rispetto delle leggi fisiche o psichiche della natura. Ebbene, il carisma dei profeti si colloca nel quadro di questo genere di interventi più diretti, diciamo così, dello Spirito Santo. È lo Spirito, insomma, che, come ha suscitato i profeti nell'Antico e nel Nuovo Testamento, così seguita a donare il carisma profetico a uomini e donne nel tempo della Chiesa dopo la chiusura del Nuovo Testamento. Certo, c'è una differenza. I profeti dell'Antico Testamento erano tesi ultimamente ad annunciare il Messia futuro. I profeti della Chiesa, e anche della nostra Chiesa, esercitano il proprio carisma rinviando piuttosto al passato, a Gesù, o meglio, al centro del tempo, all'evento definitivo della salvezza. Dunque, secondo me, le visioni di Fatima, complessivamente intese come fatto di Chiesa, hanno la loro chiave di lettura nella profezia. Lucia, Francesco, Giacinta sono da ritenere primariamente profeti, profeti bambini, ma profeti, cioè persone di fede che hanno ricevuto in dono dallo Spirito il carisma della profezia. Parlare femi in nome di pro, in nome di Dio, profetes, questo significa parlare in nome di Dio per la salvezza della gente. Parlare in nome di Dio pro significa anche prima che capitino certi fatti. Quindi le visioni angeliche, le sei visioni mariane del 1916-17 avevano questo intento profetico. Rientravano cioè nella missione di Dio data a questi tre bambini di comunicare prima alla Chiesa portoghese, che stava molto soffrendo, e poi anche alla Chiesa universale, non delle novità dottrinali, delle verità che vanno oltre la verità che ci ha annunciato Gesù. No, 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 questo non si dà nelle visioni. No, comunicare degli inviti alla conversione. Quindi, perlomeno queste nove visioni non svelano verità ulteriori rispetto alla cosiddetta rivelazione pubblica, cioè alla rivelazione biblica trasmessa dalla tradizione viva della Chiesa. Sono visioni finalizzate a edificare la Chiesa, aiutandola cioè a discernere nei segni dei tempi, nei fatti della storia, i segni dello Spirito, a discernere la volontà salvifica di Dio nelle varie epoche della storia per tornare a Gesù, alla fedeltà al suo Vangelo. Ecco, riflettiamo un attimo su tutto questo, ascoltando un po' di musica per ritornare a quei tempi e cogliere cosa ci dicono queste visioni.
Ecco, allora adesso facciamo appunto uno stacchetto musicale, intanto ripensiamo a tutto quello che abbiamo sentito. Don Manzi, allora possiamo continuare nell'ascoltarla su questo argomento che ci coinvolge veramente molto, almeno noi qui stiamo prendendo appunti. A lei la parola.
Grazie, grazie. Sì, continuiamo in questo nostro tentativo, un tentativo certo nella tradizione della Chiesa di balbettare qualcosa sull'esercizio del carisma profetico da parte di questi tre bambini, nella consapevolezza appunto che rimarrà sempre piuttosto misterioso tutto questo per noi che profeti non siamo. Ecco, seguendo una presa di posizione dell'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Josef Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI, nell'anno 2000, quando venne pubblicato il cosiddetto Terzo Segreto di Fatima, a me sembra di poter interpretare le visioni di Fatima come visioni immaginative di origine divina. Questo è il concetto suggerito da Josef Ratzinger, che ho tentato di sviluppare partendo dalle memorie di Lucia, appunto nel mio libro Fatima, profezia e teologia. Visioni immaginative d'origine divina, in parole povere. Analizzando queste visioni di Fatima alla luce di alcuni criteri di discernimento che poi la Chiesa enuncerà in un documento della Congregazione della Dottrina per la Fede, che si può trovare anche nel sito web della Santa Sede in internet, la Chiesa ha riconosciuto a Fatima anzitutto un intervento dello Spirito Santo. È lo Spirito che ha suscitato nei tre pastorelli delle visioni interiori, delle visioni nel loro cuore, visioni di certo plasmate anche dalla loro immaginazione, dalla loro intelligenza. Voglio dire, i veggenti, pensate cosa è avvenuto per loro il 13 luglio del 1917. La visione effettivamente rimasta segreta e quindi più complessa tra tutte, almeno mi sembra. In quel giorno i pastorelli non hanno visto né hanno sentito con i loro occhi di carne, con le loro orecchie di carne, cioè con i sensi fisici, la strage del Papa, dei cristiani, dei sacerdoti che stavano salendo su questa collina dove c'era il crocifisso. Non l'hanno vista con i loro sensi fisici. Questo mi sembra certo, perché quella strage non era in atto da nessuna parte, né lì a Fatima né altrove nel mondo. Non c'era quella strage. Ma allora possiamo dire che i tre bambini profeti non videro e non sentirono con i sensi fisici neanche quella scena dei demoni che facevano soffrire i dannati all'inferno, e neppure l'angelo o la Madonna così come sono in paradiso. Voglio dire, seguendo un po' l'intuizione di Josef Ratzinger, le visioni immaginative sono fatte da immagini interiori, nel cuore, suscitate dallo Spirito Santo, impresse dallo Spirito Santo nei veggenti, ma alla costruzione di queste immagini concorrono anche i veggenti. Come? Mediante una specie, direi così, di processo di traduzione di quel tocco dello Spirito Santo. Traduzione innanzitutto a se stessi e poi alle persone a cui comunicavano il messaggio. Sul versante umano della visione, insomma, i profeti bambini erano recettivi all'azione dello Spirito Santo, ma non erano assolutamente passivi. Non dobbiamo credere che fossero come una specie di telone bianco su cui lo Spirito Santo proiettava le immagini che poi essi raccontavano come potevano gli altri. No, erano recettivi, quindi partecipavano al formarsi delle immagini di ciò che sentivano dentro quando lo Spirito Santo toccava il loro cuore alla presenza dell'angelo, alla presenza della Madonna, alla presenza di Gesù risorto e di San Giuseppe. I profeti bambini concorrevano a plasmare quelle visioni con tutto se stessi, cioè con le loro facoltà mentali, volitive, sensoriali, con tutto ciò che erano in quel momento, con il loro passato, quello che avevano imparato a catechismo dalla mamma di Lucia, con le loro attese per il futuro, con quello che sapevano e anche con quello che non sapevano. Ecco la griglia umana di questi profeti bambini che filtravano la rivelazione dello Spirito Santo alla presenza della Madonna, dell'angelo. E naturalmente questa griglia è la causa anche di quell'equivoco sulla guerra che doveva finire, su cui devo tornare. Questo per il versante più umano delle visioni di Fatima. Ma che cosa possiamo intuire sul versante più divino? Secondo me, il tocco dello Spirito Santo ha permesso ai bambini profeti di accorgersi di un mondo solitamente sottratto ai sensi fisici, che potremmo dire, con le nostre parole, è il paradiso, è il mondo dei risorti. Dunque, i pastorelli di Fatima hanno visto delle immagini della Madonna glorificata in cielo, che, come dice il dogma della Chiesa, già adesso prende parte alla condizione risorta del suo figlio Gesù. Però non possiamo neanche dimenticare quello che vi dicevo prima, cioè che nell'ultima visione del 13 ottobre del 17 hanno visto tre immagini differenti della Madonna, due immagini differenti di Gesù, Gesù bambino e Gesù adulto. Ma iniziamo dalla Madonna. I tre bambini profeti non hanno visto in quel momento la Vergine di Nazareth, Maria, così come era 2000 anni prima, quando era in questo mondo. Perché? perché chiaramente Maria, certo che è la stessa persona, ma ora vive perfezionata in paradiso, nella Gerusalemme celeste con migliaia di angeli e di santi, come dice la lettera agli ebrei. La Madonna già adesso partecipa della condizione risorta del figlio suo. Come dice l'Apostolo Paolo, anche lei ha un corpo spirituale, come il corpo spirituale di Gesù, ma spirituale vuol dire riplasmato dallo Spirito Santo. Quindi, come Gesù risorto, anche la Madonna non è più soggetta alle leggi spazio-temporali della vita nostra qui sulla terra. Ma allora possiamo dire che i pastorelli non hanno visto la Vergine Maria della storia di 2000 anni prima, ma hanno percepito la Madonna glorificata della fede, o meglio, della loro fede. Mi spiego con degli esempi semplici semplici. Se oggi la Madonna si facesse vedere in Cina, molto probabilmente i veggenti la percepirebbero con gli occhi a mandorla, come a Guadalupe è stata percepita da Juan Diego con i tratti di una donna azteca di quelle parti. A Lourdes la Madonna era sentita da Bernadette parlare in francese, mentre a Fatima in portoghese. In altre parole, ciò che i tre bambini profeti di Fatima hanno percepito erano le loro raffigurazioni interiori della Madonna che in qualche modo si era avvicinata a loro, ma non la vedevano precisamente così com'è adesso risorta in cielo, in paradiso. E qualcuno di voi ascoltatori forse adesso sarebbe un po' confuso e mi potrebbe chiedere: ma scusa Don Franco, ma c'era o non c'era la Madonna in quel momento a Fatima? E io direi, stando al discernimento della Chiesa, c'era, ma come? E per capirlo io inizierei a spiegarlo dicendo che i tre bambini profeti testimoniavano di sperimentare la presenza personale della Madonna, che vedevano e che, salvo Francesco, anche udivano. Anzi, Lucia, che era la più grandicella, riusciva pure a dialogare sia con la Madonna che con l'angelo. Quindi non pare che i tre profeti abbiano percepito semplicemente un impulso indeterminato dello Spirito Santo. No, no. Percepivano tutti e tre la Madonna allo stesso tempo, e questo è importante, e in stretta relazione con quanto stava succedendo nella loro vita. Tante persone gli davano delle intercessioni, delle intenzioni di preghiera da portare alla Madonna, e Lucia le portava e la Madonna interagiva. Com'è possibile questo? È possibile perché chi, come la Madonna, come Gesù Cristo, è stato risuscitato, non vive più nel nostro spazio, nel nostro tempo, vive, noi crediamo, in paradiso, nel definitivo compimento della propria persona. Perciò i pastorelli hanno potuto percepire la Madonna risorta, il Signore Gesù risorto, perché i risorti si sono lasciati percepire da loro, hanno fatto cioè irruzione, diciamo così, dal paradiso alla terra, dal mondo definitivo al mondo transitorio, dal mondo della bellezza luminosa di Dio. È bello perché questi tre bambini continuavano a dire di essere illuminati da una luce che era Dio stesso. Quindi dal mondo della bellezza luminosa di Dio i risorti si facevano percepire in quell'angolo sperduto della terra che era Fatima allora. E grazie a questa irruzione graziosa dei risorti, lo Spirito ha provocato nei tre bambini profeti delle visioni immaginative a cui però anche loro hanno preso parte, percependo e traducendo, oserei dire, quelle visioni attraverso il filtro della loro persona. Abbiamo visto quindi il versante umano delle visioni, il filtro, diciamo così. Abbiamo visto il versante divino delle visioni, questo tocco dello spirito filtrato, e adesso vediamo il versante mariano. Sul versante della Madonna, la Madonna perfezionata in paradiso nella vita gloriosa, ebbene lei, che sempre è stata un sì a Dio, ha permesso in quel momento allo Spirito Santo di operare attraverso di lei anche in queste visioni profetiche per la salvezza della Chiesa, del corpo di Cristo che è la Chiesa. Sentite com'è bella questa frase del Concilio Vaticano II. Anche dopo la sua assunzione in cielo, Maria non ha interrotto questa funzione salvifica, ma con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni. Bellissimo. La presenza attiva di Maria, da assunta, da risorta, ci viene a dare una mano. E in quel caso lì ha consentito allo Spirito Santo di ricorrere a lei per contattare questi bambini. Perché a lei? Perché questi bambini già l'amavano, già la pregavano ogni giorno con un rosario abbreviato, cioè dicevano semplicemente Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, per 50 volte in 5 minuti avevano finito il rosario, però le volevano bene. E quindi lo Spirito Santo usa Maria per suscitare nei tre bambini quella sua stessa capacità profetica di discernimento che Maria aveva sulla terra. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, cioè scoprendo la volontà di Dio in quei fatti. Ecco, in quest'ottica io direi possiamo comprendere lo specifico delle apparizioni di Fatima, il loro carattere profetico, in quanto profezie offrono delle chiavi di lettura della storia della Chiesa. Non solo della Chiesa del XX secolo, incluso l'attentato fallito al Papa Giovanni Paolo II, ma anche dei secoli a venire. Tant'è vero che qualche anno dopo Papa Benedetto XVI andrà in pellegrinaggio a Fatima e, rispondendo a un giornalista in riferimento agli abusi sessuali, dirà che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori. Ecco la visione segreta di quel papa ucciso, di quei preti, di quei cristiani uccisi andando sulla collina del crocifisso. La più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori che sparano, ma nasce, dice Benedetto XVI, dal peccato della Chiesa, nella Chiesa. Capite che questi messaggi di castigo, queste profezie di minaccia, sono come quelle degli antichi profeti della Bibbia, hanno valore pedagogico, hanno il valore di non realizzarsi a dire il vero. Pensate a una mamma che vede il suo bambino giocare intorno ai fornelli accesi, glielo dice una volta di andare via, due volte, alla terza dice: se non vai via, vengo lì e te le do. Una brava mamma non vuole dargliele al suo bambino. Vuole fargli capire ciò che è bene e ciò che è male. Ecco le profezie di minaccia che si trovano anche nel messaggio di Fatima. Cioè, se spinti da queste profezie anche forti, ad alta tensione, i credenti continueranno a pregare, a far penitenza, a smettere di far peccati, come dice l'angelo dalla spada di fuoco e la stessa Madonna nella visione segreta del 13 luglio del 17, non scatterà il minacciato castigo di Dio. Si comprende allora il significato della visione segreta dell'inferno, sempre di quel 13 luglio del 17, le cui immagini dipendono dalla Bibbia, soprattutto dall'Apocalisse, la Bibbia giunta ai tre bambini profeti attraverso, non so, le prediche del parroco o quasi sicuramente la mamma di Lucia che faceva catechismo e che aveva già spiegato a Lucia cos'è l'inferno. Ecco, quella visione dell'inferno non è da interpretare come se i tre veggenti avessero dato uno sguardo al di là della tenda della storia, sulle attuali torture demoniache dei dannati. No, è una profezia di castigo, ti minaccia, come la mamma che dice se vai lì te le do. Se è così, allora l'oracolo dell'inferno non si realizzerà per tutti coloro, ecco il messaggio di speranza di Fatima, per tutti coloro che vivranno come Maria, che si consacreranno al suo cuore immacolato, che saranno un sì nella loro vita, un sì continuo a Dio. Allora capiamo come alla presenza dell'Assunta e sotto la spinta interiore dello Spirito Santo, i tre bambini, in quella visione dell'inferno, hanno percepito con realismo, ma anche con sofferenza, hanno sofferto in quel momento nel loro cuore, hanno percepito il dramma dei peccatori che con piena avvertenza e deliberato consenso dicono «No, Dio, io non ti voglio» e si avviano verso la perdizione eterna. Perciò in quel momento i tre bambini hanno reagito richiamando tutti all'urgenza di pregare, di intercedere anche per i peccatori, di far penitenza, di spingere gli altri a vivere in stato di conversione, di consacrarsi a Maria. Ed è così che i veggenti, grazie allo Spirito Santo, passavano in ogni visione dal nostro mondo, direi così, quasi al paradiso, dal mondo provvisorio, quello definitivo, e poi tornavano in questo nostro mondo provvisorio, ma tornavano con un messaggio, con un invito alla conversione, con un imperativo a tornare a Gesù, un imperativo per la Chiesa portoghese, allora perseguitata, ma poi, grazie soprattutto ai pontefici, per tutta la Chiesa. Ecco, io concluderei così, lasciando spazio a qualche domanda, questo primo sguardo sulle visioni di Fatima, su cui forse un giorno torneremo, magari il prossimo quarto venerdì del mese. Adesso sono in ascolto delle vostre domande.
Ecco, allora in attesa appunto qualche domanda ce l'hanno già fatta, eh? E in attesa però delle vostre domande ricordiamo che chi volesse può telefonare allo 0332 26 42 66, mandiamo proprio qualche un minuto così di musica proprio per raggruppare un po' tutte le domande.
Sì, va bene.
Grazie. Ecco, allora, Don Franco, abbiamo raggruppato due o tre domande che ci sono arrivate. Vorrei...
Molto.
Okay. Allora, non so da dove incominciare, se l'argomento... Facciamo così, partiamo dall'ultimo argomento che lei ha tenuto sull'inferno, sulle visioni,
sì,
dell'inferno,
sì.
No? Perché appunto ci sono due domande. Una è questa, cioè... magari spiegare un po' più approfondito questo fatto delle visioni che loro hanno avuto, perché ci sono un paio di persone che ci chiedono ma perché queste, cioè perché dare delle visioni così forti, no, a dei bambini? E cioè, perché appunto queste immagini erano immagini molto particolari, molto pesanti, che avevano angosciato, no, anche i veggenti. E poi invece un'altra, io gliele faccio tutte e due assieme poi,
sì,
per esempio,
sì.
Siccome noi abbiamo la tendenza oramai al giorno d'oggi a credere alla grande misericordia di Dio, no? Come si giustifica queste visioni date appunto ai visioni, questo mi sembra che già un po' l'avesse accennato, la visione dell'inferno dei veggenti, appunto come si può giustificare questa visione di questa punizione, chiamiamola così, molto forte, con la misericordia di Dio.
Non so. Sì. Allora inizierei a dire qualche parola di spiegazione partendo, diciamo, dal dogma dell'inferno, nel senso che la tradizione della Chiesa ha messo come punto decisivo anche della nostra fede, dogma appunto, l'inferno. Ma perché? Come si coniuga, come tentare di coniugare l'inferno con il volto sempre soltanto buono del Dio Abba, come lo chiamava Gesù, che ce l'ha rivelato, il Dio Papà? Ecco, come si coniuga questa punizione eterna con il volto di un Dio sempre soltanto buono? Perché la Chiesa addirittura ne ha fatto un dogma? Oserei dire con una frase un po' ad effetto: senza inferno non c'è libertà dell'uomo. Cioè, se noi non avessimo la possibilità reale, in quanto creature libere appunto, di dire non solo di sì a Dio, sì Dio io ti amo, ma di dirgli no Dio, io capisco chi sei, so cosa vuoi, ma ti rinnego, voglio vivere come se tu non ci fossi, anzi faccio peccato. Ecco, se non ci fosse questa possibilità del no, noi non saremmo creature umane libere, saremmo dei burattini nelle mani di Dio. Se all'ultimo momento della nostra vita, comunque la vita sia andata, a prescindere dalla nostra libertà in quell'istante finale, Dio schioccasse le dita e dicesse: voi comunque dovete venire in paradiso, comunque sia, ecco, saremmo semplicemente delle marionette senza fili nelle mani di Dio, degli automi, delle intelligenze artificiali. Ma Dio, che avrebbe potuto costruire dei computer ben più sofisticati dei nostri, ha voluto creare delle persone in carne ed ossa dotate di libertà, e fino alla fine della nostra vita rispetterà, valorizzerà la nostra libertà, e ha scommesso tutto sulla nostra libertà, sapendo di rischiare di ciascuno di noi, nel senso che Dio, che è l'amore, vuole essere amato e vuole amare persone libere, perché il bello dell'amore, lo sappiamo noi esseri umani, non è quello di avere una persona costretta ad amarci. Noi non ce ne facciamo nulla di una principessa incatenata nel castello, è nostra, no? Noi abbiamo bisogno, noi sentiamo il desiderio di una persona libera che appunto con tutto se stesso ci dica io ti amo, e allora il nostro cuore si riempie di gioia. Se questo vale per noi, che pure, come diceva Gesù, in fondo siamo molto cattivi di fronte a Dio, vuoi che non valga per Dio? Ecco, Dio, che è sommo amore, vuole dei figli che lo amino liberamente e non degli schiavi costretti ad amarlo. E proprio per questo c'è l'inferno. L'inferno deve esserci, perché se non ci fosse non saremmo liberi. Ma poi come si coniuga questo con la bontà di Dio? Ecco, noi a questo punto dobbiamo lasciare spazio davvero a Dio, al mestiere di Dio, che non possiamo fare noi. Cioè, Lui è colui che ci verificherà sul nostro amore alla fine della vita. Per cui fino alla fine Lui cercherà di portarci a casa, come nella parabola del figlio il prodigo, ma rispettando la nostra libertà. Come è possibile questo? Noi non lo sappiamo, non lo sappiamo, però sappiamo di certo che questo è il più grande dono d'amore che Lui poteva farci, altrimenti avrebbe plasmato delle scimmiette. Ecco, questo è, per dirla in parole povere, il dogma dell'inferno, che non incrina la bontà di Dio, anche se entra in tensione con la bontà incondizionata di Dio. Come immaginare che il Dio somma bontà possa passare l'eternità sapendo che uno dei suoi figli è all'inferno e quindi sta soffrendo lontano da lui. Ecco, questo effettivamente fa tensione anche dal punto di vista teologico. E allora cosa ci rimane da pensare? Io partirei proprio dall'inno alla carità che si trova nella prima Corinzi al capitolo 13. Paolo che dice: la carità tutto spera. E allora noi non sappiamo, a dire il vero, cosa avverrà, ma possiamo sperare che l'inferno che c'è sia vuoto, cioè che all'ultimo tutte le persone si rendano conto che c'è un Dio pronti a perdonare i loro peccati. Ma aggiungo, il perdono di Dio passerà attraverso, in paradiso, attraverso il perdono delle vittime. Non ci può essere perdono di Dio se una vittima sola in paradiso non perdonasse il suo carnefice. Questo ci interpella, ci mette in crisi, perché quante volte noi subiamo torti e vorremmo che Dio esercitasse la giustizia come la vogliamo noi, come la immaginiamo noi, e invece in paradiso, o meglio, non c'è paradiso se una sola vittima mantenesse rancore verso qualcun altro. Allora Dio perdonerà, ma perdonerà il carnefice solo dopo, solo attraverso la libertà della vittima che lo perdona. Ecco, questo sì che è paradiso, anche se ci rendiamo conto che siamo al limite proprio del nostro modo di ragionare. Ma allora si capiscono le visioni di Fatima, così dura e così severa, soprattutto questa del 13 luglio del 1917, data dei bambini per di più, che in quel momento hanno effettivamente sofferto. Provando nel loro cuore la percezione appunto di peccatori così lontani da Dio che si dannano, no? Ecco, perché tutto questo? Perché loro dovevano essere profeti, profeti per tutta la Chiesa, per tutto il mondo, e quindi lo Spirito Santo ha suscitato dentro di loro questo messaggio, ma appunto non per farli soffrire, ma per farli diventare canali, canali di conversione, canali di un messaggio di consacrazione a Maria. Diventate come Maria, diventate capaci di dire sempre di sì a Dio, e vedrete che l'inferno non ci sarà per nessuno. Questa è la grande speranza che ci viene consegnata attraverso queste, effettivamente, queste profezie di minaccia che ci spaventano certe volte quando le leggiamo, eppure sono di grande consolazione. Cioè, la minaccia dei profeti è finalizzata paradossalmente, stranamente, a non realizzarsi, proprio come le minacce delle brave mamme e dei bravi papà. E qui riscopriamo il volto materno di Maria e il volto materno dello Spirito Santo, che giunge a messaggi che sono come degli elettroshock, ma in vista della conversione di tutti i suoi figli, persino di tutti, oserei dire, i Saulo, i Paolo di Tarso, che hanno bisogno di essere scaraventati per terra, perché altrimenti non si convertirebbero.
Grazie. Le faccio un'altra domanda che ci è stata fatta. Come si fa a capire quando le visioni possono considerarsi autentiche e non frutto della fantasia personale? Penso che rientri un po' nel discorso, più che delle visioni di Fatima, delle visioni in generale.
Sì. Allora, qui prendo un attimo il mio libro perché non me li ricordo tutti a memoria. Ecco, prendo il mio libro su Fatima, ho trovato, nel senso che la Chiesa successivamente ha individuato 12 criteri, in positivo e in negativo, che peraltro sono stati utilizzati, anche se non erano definiti ai tempi di Fatima, per appunto pronunciare un giudizio di autenticità su queste visioni, quindi questi criteri si possono anch'essi trovare all'interno del sito web della Santa Sede, in modo particolare nel settore della Congregazione della Dottrina per la Fede, che ha fatto un documento dove vengono elencati. Allora, il primo motivo di credibilità, lo posso narrare maggiormente perché si vede proprio apparire nell'interrogatorio di Lucia, fatta da questo bravo sacerdote, un certo Don Formigao, che era canonico della cattedrale di Lisbona e che la sera stessa dell'ultima visione, quella del 13 ottobre 1917, la visione dove il sole si mise a ballare in cielo, diciamo così, bene, tra le tante domande che fece questo bravo prete a Lucia, alla fine gli chiese: ma la Madonna ha detto qualche altra cosa? Sul finale dell'interrogatorio, e Lucia rispose: ha detto ancora che desidera che le si faccia una cappella nella cova di Iria, la cappella che poi è ancora lì visibile, anche se a dire il vero la prima cappella fu fatta esplodere dagli anticlericali con la dinamite, per dire il clima di persecuzione a cui era soggetta la Chiesa allora. Ebbene, perché chiede questo la Madonna? Perché dopo le prime visioni la gente si accorse che lì c'era qualcosa di soprannaturale e iniziò a portare nei pellegrinaggi delle offerte spontanee che davano a questi bambini, e Lucia chiese sempre che tutto quel denaro di gente povera fosse devoluto alla parrocchia e, come le chiedeva la Madonna, alla costruzione in particolare di una cappella a lei dedicata. E così la famiglia di Lucia, ma anche la famiglia di Francesco e Giacinta, che erano povere, rimasero povere, cioè non presero proprio niente di quei soldi. Ecco già emergere un primo motivo di credibilità che portò al riconoscimento ecclesiale delle visioni di Fatima. Ma poi vi dicevo che furono messi in atto altri criteri di discernimento da parte della Chiesa su quelle profezie, che poi sono state elencati in questo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede. Altri 11 criteri che elenco semplicemente perché si capiscono. Prima di tutto, l'informazione sufficiente sui fatti. Poi occorre l'ortodossia, cioè, vi dicevo, le visioni per essere autentiche non devono dire nulla di diverso rispetto alla rivelazione della Bibbia così come è trasmessa e interpretata dalla Chiesa. Non so, faccio un caso banale: se un veggente dicesse ho visto non la Trinità ma una quaternità, una quarta persona in Dio, ecco, è finita la storia. Sì. Chiaramente quella non è una visione che viene dal cielo. Quindi l'ortodossia, poi la trasparenza dei fatti, i segni positivi, i segni miracolosi positivi, le guarigioni che ci furono a Fatima, l'ultima è stata quella che ha portato alla canonizzazione di Giacinta e di Francesco l'anno scorso. Vi ricordate che nella messa di canonizzazione, presieduta da Papa Francesco, un bambino, un certo Lucas, portò i doni. Ecco, quel bambino è stato miracolato, era caduto da una certa altezza, il cervello aveva subito un trauma gravissimo, subito i genitori telefonarono a un convento di monache per pregare per questo bambino, per la sua guarigione. Loro invocarono Giacinta e Francesco e in maniera inspiegabile dal punto di vista clinico quel bambino non solo è guarito, ma non ha riportato alcun trauma successivo. Ecco, quindi tra i criteri di discernimento anche i segni miracolosi, la salute dei veggenti, i frutti buoni di conversione e un giudizio ecclesiale subito positivo. Questi sono i criteri in positivo, e poi altri quattro in negativo. Non ci devono essere errori manifesti circa i fatti, poi non ci devono essere errori che toccano la dottrina della Chiesa, non ci devono essere azioni immorali dei veggenti o dei loro intimi, e non ci devono essere turbe psichiche o tendenze psicopatiche nei veggenti. Ebbene, quando la Chiesa si rende conto che appunto questi criteri di discernimento sono applicabili, allora lì ci può essere un pronunciamento, prima da parte del vescovo diocesano, che permette il culto in quella zona, e poi da parte addirittura della Santa Sede, di riconoscimento della soprannaturalità di certi messaggi, di certe visioni, come quello che è avvenuto a Fatima.
Bene, io purtroppo devo fermarla, che il nostro tempo è scaduto, ma riprenderemo questo argomento, come ha già accennato lui, perché è veramente è da approfondire, molto interessante.
Va bene, va bene.
Io la ringrazio tanto di essere stato con noi e della disponibilità che ha.
Grazie a voi che mi date spazio per poter diffondere, insomma, queste verità della nostra fede, che penso facciano bene al cuore di tante persone.
Ci aiutano a crescere, a capire meglio determinate situazioni, no? Determinate cose che magari siamo abituati a sentire ma non abbiamo mai approfondito. Certo. Ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori e chi è qua in studio, e a tutti una buona notte, a risentirci con Don Franco Manzi il quarto venerdì di ogni mese. Sì. Grazie.
Sì. Buonanotte a tutti e Dio vi benedica.